Cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Birdland, che sta dedicando una serie di 5 puntate a Scott Joplin, massimo esponente del ragtime, genere musicale che fa epoca a cavallo tra 800 e 900 e che ha anche un ruolo rilevante tra le influenze che determinano la fisionomia del jazz che comincia ad emergere nel passaggio tra i due secoli. Alla fine della seconda puntata abbiamo lasciato Scott Joplin proprio sul passaggio tra 800 e 900, un passaggio che per lui coincide con il successo di Maple Leaf Rag, che Joplin pubblica a Sedalia, nel Missouri, nel 1899 e che nel giro di qualche tempo diventa un grande successo e un modello per i compositori di ragtime. L'anno successivo Joplin si trasferisce con la moglie a St. Louis, sempre nel Missouri, lo stato che negli ultimi anni dell'Ottocento è diventato il centro di radiazione del ragtime, che a partire dal 97 è una grande moda nelle città degli Stati Uniti. È interessante notare che quella che diventa una musica di successo nazionale, destinata ad avere importanti ripercussioni anche su altri filoni musicali degli Stati Uniti dell'epoca, è in effetti la prima forma di musica nera che negli Stati Uniti si indirizza alla piccola e media borghesia nera invece che ad un pubblico popolare nero, il che non toglie che si tratti di una musica che porta in sé una forte componente africana. È stato detto che fondamentalmente il ragtime è una sorta di traduzione afroamericana della polka e della mazurka, cioè della forma che sta alla base delle marce per bande alla Philip Sousa. Ma ci sono delle profonde differenze anche nel carattere generale di queste musiche. Se le marce di formazioni come quelle di John Philip Sousa sono molto affermative, nel ragtime c'è invece qualcosa di dubbioso. Le marce sono ottimistiche, nel ragtime c'è uno stato d'animo più complesso, venato di malinconia, un senso di incertezza, di precarietà. È la musica di una piccola e media borghesia nera che non si sente ancora particolarmente consolidata nella società e, a maggior ragione in quanto borghesia nera, non si sente troppo certa delle proprie prospettive, del proprio futuro. A Breeze from Alabama è una composizione pubblicata da Joplin nel 1902. È un brano abbastanza ampio, di grande qualità, con una concatenazione interna molto bella e intelligente. Non è strettamente, tecnicamente, un ragtime. Si presenta come march e two-step. Ecco quindi di nuovo il rinvio alla march music, mentre two-step è un ritmo da ballo. Se non malinconico, è un brano in cui c'è una delicatezza, una sensibilità che ci parla appunto della borghesia nera a cui questa musica si rivolgeva e di cui lo stesso Scott Joplin faceva parte. Thank you. Come abbiamo cominciato ad accennare, il periodo di 5-6 anni che Joplin trascorre a St. Louis dal punto di vista personale non è felicissimo. Abbiamo detto che Joplin si era sposato nel 99 e che la bambina nata dal matrimonio, una volta che la coppia si è trasferita a St. Louis, muore dopo pochi mesi. E abbiamo ricordato anche che il matrimonio naufraga presto, cosa che avviene per la divergenza di interessi tra marito e moglie. Lei è completamente non interessata alla musica e i due divorziano. Ma Joplin a St. Louis compone alcuni dei suoi pezzi più belli e più importanti. Nel 1902 viene pubblicato The Entertainer, il brano di Joplin che 70 anni dopo, rilanciato dalla colonna sonora del fortunato film La Stangata, avrebbe avuto un ruolo cruciale nel revival del ragtime. Sempre del 1902 è Cleofa, un riuscitissimo brano che è anche questo, come A Breeze from Alabama, una marcia e two step. Cleofa è anche un brano significativo nella vicenda dei rapporti tra march music e ragtime. Questo brano, composto dal re del ragtime, come era considerato Joplin, diventò quasi subito uno dei pezzi favoriti della band di John Philip Sousa, che era il March King, il re della musica bandistica. Il brano venne eseguito in versione bandistica a St. Louis già nel 1902 o 1903. Del 1904 è The Chrysanthemum, un brano definito sulla partitura Afro-American Intermezzo. Sembra che Joplin lo abbia composto dopo aver fatto un sogno derivato dalla suggestione che aveva esercitato su di lui la lettura di Alice nel Paese delle Meraviglie. Thank you. metà del 1904 Joplin si risposa con una giovane dell'Arkansas, Freddie Alexander. Ma le disgrazie di Joplin non sono finite. Se la bambina nata dal primo matrimonio era morta dopo pochi mesi, la seconda moglie di Joplin muore per un malanno solo 2 mesi e mezzo dopo il matrimonio. Bettina, definito un valzer concerto, è il primo brano pubblicato da Joplin dopo la morte della seconda moglie. È un altro dei vertici dell'arte di Joplin e dopo A Breeze from Alabama è un ulteriore risultato della sublime capacità di Joplin di articolare una composizione.
Thank you.
Delle ambizioni artistiche di Joplin ci dice il fatto che, mentre è a St. Louis, Joplin mette in piedi una compagnia operistica di 30 elementi e allestisce la sua prima opera, A Guest of Honor, imbarcandosi poi in una tournée a livello nazionale. Non si sa se il cast fosse interamente nero o misto e non si sa quante tappe fece la tournée. Quello che è certo è che anche in questo caso Joplin non fu assistito dalla fortuna. Qualcuno della compagnia sparì con l'incasso e Joplin non fu in grado di pagare la compagnia. Ma quel che è peggio, la partitura dell'opera si perse o fu distrutta in questa situazione e non se ne è più trovata traccia. Ma come vedremo nelle prossime puntate, questa non fu l'unica realizzazione operistica di Joplin. Ce ne fu una seconda, che non fu molto più fortunata della prima, ma che almeno è arrivata fino a noi. Intanto il successo del ragtime spinse molti compositori del Missouri, ma anche un editore di spartiti come John Stark, che nel 99 aveva pubblicato il grande successo di Joplin, Maple Leaf Rag, e che nel frattempo era diventato un editore di ragtime di riferimento, a cercare fortuna a New York, dove anche Joplin, come vedremo nella prossima puntata, si trasferì poi nel 1907. The Ragtime Dance fu una delle ultime composizioni pubblicate da Joplin mentre era a St. Louis. Era stato scritto già all'epoca in cui Joplin era a Sedalia e pubblicato nel 1902 da John Stark, che non era convinto perché si trattava di un brano abbastanza ampio, che era anche corredato da parole e da istruzioni per i passi con cui ballarlo. In effetti in questa prima uscita il brano era stato un fiasco, ma nel 1906 fu ripubblicato sempre da Stark in versione accorciata e senza testo. È con questo Ragtime Dance che ci salutiamo per oggi. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, che vi aspetta per la quarta puntata di questa serie di Birdland dedicata a Scott Joplin e al Ragtime.